Trans Femminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfemminonda@radiosonar.it. E buonasera a chi ci sta ascoltando, siamo qui da Transfeminonda su radiosonar.net e vogliamo cominciare questa puntata di questa sera con l'ascolto di un brano musicale che sicuramente riconoscerete.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è.
Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
Ebbene, no, non siamo fan di Sanremo, anzi credo che molti di noi non l'abbiano neanche
seguito, però abbiamo deciso di farvi ascoltare Casa Mia di Gali, perché appunto ha preso posizione, si è schierato proprio durante il Festival di Sanremo, chiedendo la fine del genocidio. E quello che è successo, cioè il messaggio Rai che ha praticamente censurato questa sua presa di posizione, ci ha veramente, veramente sconvolto, riportandoci a tutto quello che sta succedendo, cioè questa repressione fortissima che si subisce. Ricordiamo appunto che il presidio sotto la Rai che c'è stato a Milano è stato attaccato, e insomma c'è stato questo intervento degli antisommossa. C'è questo tentativo continuo, anzi non più che un tentativo, una strategia ormai acclamata, di definire antisemita qualsiasi persona si metta e si schieri dalla parte della Palestina contro il genocidio a cui ormai da mesi stiamo assistendo. Abbiamo visto che ci sono state, abbiamo visto quello che è successo a Roger Waters, che è stato cacciato praticamente dalla sua casa discografica, quello che è successo a Moni Ovadia, ma quello che succede costantemente nelle piazze e per le strade, che tutte queste proteste che vengono assolutamente invisibilizzate e silenziate. Quindi abbiamo voluto appunto dare questo spazio, perché Gali è uscito da una certa comfort zone che molti artisti, molte persone di cultura comunque mantengono ben stretto. E tra l'altro questo ci riporta anche al titolo, no, della puntata di oggi, al tema della puntata di oggi, che si intitola appunto Eris, come una casa editrice esce dalla comfort zone. E siamo qui proprio con Matilde, che è qui con noi. Ciao Matilde, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi tantissimo per l'invito e un caloroso saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
Grazie. E dicevo, siamo in dialogo con Matilde. Matilde fa parte, no, del team della casa editrice Eris, che appunto, e vogliamo appunto parlare di questa casa editrice, visto che tra l'altro abbiamo ospitato tre delle pubblicazioni in tre puntate che abbiamo fatto, no, LGBTQIA+ di Antonia Caruso, e poi si ero coinvolte con Tony Allotta e Luca Modesto, e poi fino ad arrivare appunto al proprio settimana scorsa, quando abbiamo ascoltato Car e Nick, che ci hanno parlato di poliamore. Quindi insomma c'è questa vicinanza, questo amore verso questa casa editrice che pubblica sempre delle cose molto vicine al nostro sentire. Allora, io ho letto un po' il vostro sito, no? Ho guardato un po' di pagine, e cominciamo subito con Matilde su questo questa prima affermazione. Eris è una casa editrice indipendente alternativa con più di 10 anni alle spalle. Ecco, volevo un po' partire da questo e chiedere a Matilde di raccontarci un po' la storia, no, di questi 10 anni, cioè come inizia questo progetto, che cosa succede durante questi 10 anni, quali sono le vostre pratiche, insomma partiamo dalla nascita di Eris.
Allora, la nascita è molto mitologica, come si addice al nome. Praticamente noi, persone che abbiamo fondato la casa editrice, trasmettavamo per Radio Blackout e durante la ormai fu lontana mobilitazione contro la Gelmini, la cosiddetta onda, avevamo portato i microfoni della radio all'Università Occupata qua a Torino, proprio per creare a nostra volta uno spazio totalmente a disposizione di persone, soggettività, collettivi di qualsiasi tipo che volessero in qualche modo parlare della loro esperienza durante l'occupazione, anche perché magari per la prima volta si avvicinava delle pratiche politiche, ma allo stesso tempo anche tutti i contenuti che in quelle settimane sono passate attraverso l'occupazione. E anche, non so come dire, i dubbi, i sogni per il futuro, no? Insomma, alla fine parliamo di persone che facevano l'università e che in quel momento si vedevano cambiare e franare la terra sotto i piedi. Finito quel momento, quando l'occupazione è finita, si è conclusa, noi siamo, come dire, ritornati a trasmettere banalmente dalla redazione di Radio Blackout, e a quel punto però il gruppo di persone che aveva animato tutte quelle settimane ha sentito l'esigenza un po' pazza di creare una realtà editoriale che in qualche modo potesse fare da aggregatore di tutte quelle energie, idee, dubbi, visioni del mondo, immaginari, posizioni controculturali, ovviamente politiche, avevano attraversato, facendo parte poi ovviamente di un qualcosa di nazionale, internazionale, e in qualche modo provare a portarli sulla carta stampata. Ovviamente i progetti nascono, come dire, con grandi idee e tantissime persone. A oggi del nucleo iniziale siamo rimaste solo due persone e ovviamente volevamo fare un sacco di cose che non abbiamo fatto, ma allo stesso tempo abbiamo intrapreso strade che non avremmo mai pensato di percorrere. La nostra idea ancora oggi è quella di continuare a essere una redazione aperta, un po' una spugna, no? Pronta a sentire quello di cui c'è bisogno, chiacchiere, confronti, tutto è valido, segnalazioni per esplorare in tutti i vari ambiti di quello che poi è il nostro catalogo.
Ascoltami, e visto che siete una spugna, nel caso appunto si volessero fare segnalazioni o cose di questo tipo, come si fa? Come si fa? Qual è il percorso?
Allora, molto semplicemente, o di persona, per chi ci incrocia lungo l'anno, secondo me le chiacchiere ai banchetti, magari non nelle fiere quelle più massive, dove sia chi partecipa che noi, dopo un po', come dire, non sai più da che in che parte del mondo sei, ovviamente, ma soprattutto alle fiere più piccoline, ai festivalini, il momento del banchetto secondo me è quello che io adoro assolutamente di più, perché è più umano, empatico, emotivo e via dicendo. Poi ovviamente sappiamo che muoversi non è così facile, per cui attraverso i social o alle nostre mail.
Grazie. C'è un'altra frase che mi ha veramente molto colpito e mi piace tra l'altro anche molto, quando dite appunto che Eris Edizione è anche e soprattutto una realtà politica, artistica, controculturale che non segue le logiche di mercato ma è dentro un mercato di cui allo stesso tempo schifa le dinamiche. Non è quello a quello che sono interessate, ma continuare il progetto in modo che si autosostenga. Ecco, come si riesce in questo mercato ad autosostenersi, ad essere questo dentro e fuori senza perdere nulla della carica politica e controculturale delle scelte?
Allora, prima di tutto, la cosa base è proprio il lavoro sui titoli. Noi non pensiamo mai se un titolo può o non può funzionare. Se ci piace, lo vogliamo fare, lo pubblichiamo e sta a noi lavorare per farlo funzionare, nel senso di far sì che le persone lo scoprano, lo conoscano, lo trovano in libreria, lo trovano negli info shop. Chi in realtà, poi non dobbiamo neanche nasconderci questo, a volte non vive in zone fornite da librerie indipendenti, perché ovviamente in questi anni c'è stata una totale moria di presidi culturali sul territorio, quindi sia librerie che fumetterie, può comunque trovarlo anche sugli store online, anche se sono brutti e cattivi, e quindi noi comunque consigliamo, insomma, chi non è pigro e chi può permettersi di uscire di casa, di recarsi alla libreria sotto casa, e questa è la cosa fondamentale, no? Quindi non entrare mai nella dinamica per cui fai un libro perché pensi che possa funzionare, fai un libro perché è importante, perché ci credi, poi capisci come farlo funzionare. Ovviamente ogni libro ha una storia a sé, ogni collana, ogni ambito di cui ci occupiamo hanno storie a sé stanti, ovviamente è più facile, faccio un esempio sul fumetto, no? Se pubblichi magari un nome internazionale, sembra che possa essere più facile, perché magari è già un autore, un'autrice con una storia alle spalle, mentre spesso se pubblichi la persona esordiente che è al primo lavoro non è conosciuta. Però per noi le opere sono tutte uguali, il trattamento per chi pubblica con noi è sempre uguale, non c'è nessuna differenza e al centro mettiamo sempre quello che c'è nell'opera. La seconda cosa è impazzire per capire come riuscire a stare poi realmente nel mercato, quindi noi sicuramente abbiamo una distribuzione nazionale, proprio perché qualsiasi persona in qualsiasi momento deve poter ordinare il nostro libro, non dobbiamo fare discorsi appunto, non so come dire, discriminatori da un punto di vista di accessibilità. Ci sono persone che preferiscono comprare anche per motivi di privacy libri magari online, ci sono persone che vivono in zone appunto dove è più difficile che ci siano librerie di un certo tipo, quindi è importante per noi essere ordinati e trovabili ovunque. Allo stesso tempo la cosa fondamentale è essere dentro una famiglia allargata, e la famiglia allargata è la famiglia delle librerie, di quelle soggettività, collettivi, infoshop che ospitano lungo l'anno i nostri libri, con cui collaboriamo direttamente, con cui organizziamo presentazioni, eventi, piccoli festival, piccole iniziative, che però sono quelle fondamentali perché sono quelle che poi sono su tutto il territorio. E poi è bello perché ovviamente fai le cose con una presa bene diversa quando la fai con, come dire, una famiglia allargata che allo stesso tempo è una rete che ti supporta, che tu puoi supportare quando ci sono dei momenti di difficoltà, ed è la cosa secondo me più importante. E poi ovviamente i festival, perché poi alla fine io, ma anche le altre persone di Eris, sono proprio una banchettara nata, per cui mi piace un sacco stare dietro al banchetto e chiacchierare, spiegare, confrontarmi e a volte appunto scoprire le cose anche proprio grazie a chi si ferma a chiacchierare con noi.
Ecco, e poi c'è questa frase, no? Che, questa definizione che appunto avete scritto. Non vuole insomma Eris Edizione essere un'azienda di sinistra di successo e preferisce definirsi agente di ricerca dell'arte queer del fallimento, anche economico, proprio perché non si seguono le leggi di mercato. Ecco, rispetto a questo ci sono stati dei momenti o delle scelte di fallimento?
Allora, sì, nel senso che ci sono sicuramente dei libri che quando abbiamo fatto sapevamo che avrebbero venduto pochissimo e che avrebbero venduto nel tempo, e che quindi li abbiamo proprio fatti dicendo, boh, se va male pazienza, se falliamo, falliamo facendo le cose che ci piacciono. E non puntando non pensando al riscontro economico. Ovviamente, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, la narrativa o certe tematiche per quanto riguarda la saggistica, che sono poco pop, è chiaro che se non ti concentri sull'arte queer del fallimento, finisci per non farli, mentre è giusto farli, è giusto prendersi tantissimo tempo per lavorarci, sapendo che non è un lavoro che non verrà mai pagato, no? Però per noi è anche un po' quella differenza tra appunto essere un'azienda o essere una realtà controculturale che si vede quasi più come io a volte quando lavoro c'è un sottile confine tra attivismo militante e quello che fai passare, no? Nel senso che sappiamo benissimo che certe cose le fai perché per noi vanno fatte, non esiste nessun'altra riflessione che ci può far cambiare idea. E allo stesso tempo a volte sentiamo magari dei colleghi che pensano a come cambiare le cose, no? C'è un po' questa cosa che si è infiltrata in ogni ambito, un po' del sogno americano ma in salsa all'italiana, per cui tu fai un qualcosa però poi devi crescere, devi fare, devi svoltare, devi cambiare. Mentre invece per noi la cosa importante è continuare a fare esattamente quello che facciamo, magari aggiungendo collane o finendo magari delle collaborazioni che sono arrivate alla fine del loro percorso. Però quello che vogliamo fare è questo, non c'è un diverso, no? Non c'è un altro step. Lo step sono i libri dopo.
Tu dicevi il tempo, no? Prendersi il tempo. Quali sono le vostre pratiche? Che cosa significa prendersi il tempo dell'edizione di un libro con le persone che lo scrivono?
Allora, prima di tutto significa prendersi del tempo per rifletterci. proprio perché non pubblichiamo tanto. Chiaramente se una casa editrice pubblica 100 libri l'anno, ne butta dentro uno dopo l'altro, no? Mentre invece prendersi del tempo per scegliere prima di tutto cosa pubblicare è la cosa fondamentale, soprattutto perché appunto magari dei riscontri positivi su certi titoli, su certe tematiche, su certi stili, non so come dire, ti solleticano a farne un altro. Mentre invece è proprio il momento in cui dice, vabbè, ma io questo l'ho fatto e adesso cosa faccio dopo? Dopo deve essere una cosa diversa, se no si rischia di diventare persone ripetitive, titoli che sono in realtà poi copie uno dell'altro. Questo ovviamente è molto sbagliato, non è rispettoso nei confronti di chi li fa e di chi li scrive. L'altra cosa ovviamente è sapere che noi abbiamo delle competenze e queste competenze devono essere messe al servizio di chi fa il libro. Nel senso, se no saremmo una tipografia. Quindi la cosa fondamentale è il momento dell'editing. E il momento dell'editing tanto più è importante quando si parla di persone che non sono al 20° libro, ma magari sono alla prima opera, alla seconda, alla terza, e hanno quindi bisogno un sostegno che è un sostegno a lungo termine, no? Nel senso, alcuni romanzi magari ci metti un anno, 2 anni a lavorarci. Allo stesso tempo sappiamo anche che con la collana di saggistica non tutte le persone che hanno pubblicato con noi il loro saggio avevano scritto altre cose, magari avevano scritto zin o magari lavorano molto sui social, volantini, no? Essendo in realtà magari politiche, scrivere un libro ovviamente è diverso e quindi anche in quel caso noi sappiamo che dobbiamo prestare i nostri strumenti, le nostre competenze ed essere di servizio alla persona che sta scrivendo, che è la cosa fondamentale. Sapendo anche che siamo tutte persone con vite molto complesse, difficilmente chi pubblica con noi nella vita fa quello e quindi bisogna avere la flessibilità e la capacità di adattarsi ai tempi di vita e anche ai bisogni emotivi, di stress della persona con cui si sta lavorando, no? La complessità della vita si deve anche, come dire, è un diritto non impazzire per scrivere un libro e riuscire a incastrare quindi il calendario e l'uscita in base alle esigenze dell'altra persona.
Vogliamo ascoltarci il primo brano che ci hai proposto?
Allora, il primo brano che vi ho proposto è di Lily Refrain, che è una one woman band, che è comunque, come dire, una figura abbastanza rara, che quindi io già solo per questo la amo. Il pezzo si chiama Goya, in realtà sono impazzita a scegliere i pezzi perché fa dei pezzi lunghissimi e quindi in realtà ho scelto quello che mi sembrava più adatto. Devo dire, noi negli anni abbiamo portato spesso i nostri banchetti anche a festival musicali, l'abbiamo incrociata tantissime volte, sono dei concerti veramente che tra l'altro dal vivo lei rende tantissimo, da tantissimo, è veramente una musicista molto generosa e secondo me rappresenta perfettamente quando io dico che noi siamo anche un po' editori fuori dalla comfort zone, che i nostri sono libri fuori dalla comfort zone. Secondo me lei musicalmente è la stessa cosa, quindi un qualcosa che magari di per sé non si ascolterebbe perché lo si sente strano e diverso, che però nell'ascoltarlo ci si entra veramente dentro come in un viaggione.
Thank you.
Allora, abbiamo detto che la Eris Edizione si occupa di fumetto, di graphic novel, di narrativa, di saggistica, sia a livello italiano che a livello internazionale. Parliamo un po' dei fumetti e anche di questa nuova collana di fumetti piccolini.
Allora, l'abbiamo appena annunciata, la collana si chiama Gatti sciolti, fumetti senza peli sulla lingua. Devo dire che ci abbiamo messo più tempo a trovare il nome della collana che a pensarla, forse, perché i nomi delle collane sono sempre una maledizione e volevamo che fosse un qualcosa in qualche modo anche di divertente e di ludico. Si parla sempre, spesso quando si parla si dice: ah, lui è un cane sciolto, lei è un cane sciolto, per indicare persone che stanno fuori dal coro, fuori dalla massa. Noi preferiamo i gatti, siamo delle gattare forever. E poi insomma il gatto è un simbolo veramente perfetto, insomma sa subito di ribellione, e quindi abbiamo scelto Gatti sciolti. E il logo dobbiamo ringraziare veramente con tutto il cuore Pelisha, che è una persona che fa da anni grafica, fumetto e cose varie, fa parte del laboratorio Zannadura, che è uno proprio dei laboratori serigrafici del cuore qui di Torino, che ha fatto insomma grafiche shopper per mezzo mondo, che sono una realtà splendida. Volevamo che il logo fosse in qualche modo legato e fatto dalla nostra famiglia allargata, ovviamente da una persona almeno gattara quanto noi, e di conseguenza questa è la storia del nome della collana. La collana, insomma, viviamo in un mondo editoriale italiano in cui i prezzi dei libri spesso non sono accessibili. La cosa secondo me più grave per quanto riguarda il fumetto, dal Covid a oggi, con quello che sta succedendo nel mondo, sono aumentati tantissimi i costi anche delle materie prime, e di conseguenza il fumetto è aumentato tanto come costo, e questo vuol dire rendere un'arte, un mezzo espressivo a volte elitario. Allora abbiamo deciso che volevamo dedicarci alla forma breve, fare dei volumetti piccolini, saranno in formato A6, quindi veramente super tascabili, a prova, come dire, di tasca interna della giacca, e saranno di 64/96 pagine, sia in bianco che in altri colori. Principalmente stiamo pensando la collana per autori, autrici, autori italiani, per dare spazio soprattutto alle voci, insomma, nostre, e alle sperimentazioni del fumetto indipendente, alternativa, underground, che abbiamo incrociato in tutti questi anni e continuiamo a incrociare e continueremo a incrociare. È uno spazio pensato sia per persone che già pubblicano con noi, che ci hanno proposto i loro primi progetti per la collana, sia nuove collaborazioni, e soprattutto anche a persone che magari per la prima volta si affacciano al mondo del fumetto e devono fare per la prima volta il loro primo fumetto. Quindi, come dico, un primo step per imparare a sperimentare, a vedere come verrà un libro stampato in tipografia. Allo stesso tempo crediamo che sia fondamentale che chi legge fumetti, chi vuole scoprire il fumetto indipendente e chi già lo legge, possa esplorare tanti immaginari diversi con una spesa più umana. Adesso al prezzo medio di un graphic novel in libreria si 20 euro. Esplorare, che ne so, leggere 5 libri vuol dire spenderne 100. Non è un modo per potersi fare un gusto e per poter esplorare. Noi pensiamo che sia fondamentale che le persone abbiano anche il diritto a farsi un gusto, e il diritto a farsi un gusto passa anche dall'accessibilità del prezzo, ma anche l'accessibilità del volume, quindi il tempo di lettura. Abbiamo vite complesse, come dicevo prima, non tutte le persone possono dedicare lunghe ore alla lettura, lunghe ore di concentrazione a un singolo libro, e questo insomma ci sembrava un modo per esplorare tutto insieme cose diverse.
Ma chi legge oggi i fumetti?
Chiunque. Noi diciamo sempre questa cosa, che i fumetti pazzi sono per tutte le persone e piacciono a tutte. Nel senso che ovviamente esiste uno zoccolo duro di persone che sin da molto giovani incrocia il fumetto. Allo stesso tempo lo notiamo soprattutto quando appunto abbiamo il banchetto o lo stand in una fiera, le persone magari si avvicinano, passeggiano, vedono un qualcosa che colpisce, perché poi alla fine il disegno colpisce in modo diverso, no? Che un testo scritto. scritto. E quindi vedi un qualcosa che ti piace, che senti che è tuo, che magari non ti aspettavi di trovare, non è quello che normalmente leggeresti, però in qualche modo ti sta chiamando. Io dico sempre che noi soprattutto le fiere più grandi le facciamo per quello, no? Per essere trovati da persone che non sapevano che ci stavano cercando. E secondo me il fumetto è un po' quella cosa lì. Quindi poi lo apri, vedi quello che c'è dentro, a volte abbiamo proprio visto facce da esplosione del cervello, no? Che proprio aprono il libro e ti rendi conto che in quel momento il loro cervello sta girando a mille all'ora e non si aspettavano quella cosa, e però gli hai svoltato almeno la giornata, mettiamola così. E secondo me il fumetto ha quel potere lì, come tutte le cose visive, diciamo. E quindi alla fine il fumetto lo legge un po' chiunque.
Senti, ma parliamo un po' delle collaborazioni che, eccolo.
Scusami, non vi ho sentito perché c'è Django, che è il cagnone di Eris, è il nostro aiuto redattore che ci tiene compagnia russando solitamente di giorno, invece magicamente questa sera si è svegliato dal termosifone e quindi mi ha impedito di ascoltarvi.
E noi lo salutiamo dalla redazione di Transfeminonda. Ti stavo chiedendo delle collaborazioni di Eris Edizioni, Stigma, Smack, Lezzine di Moleste, queste collaborazioni che sono dentro il vostro progetto.
Allora, in questi anni abbiamo fatto queste due per noi grosse, molto importanti collaborazioni e siamo aperti ad altre, nel senso che come ho detto prima, noi ci sentiamo anche un po' una spugna, ci sentiamo come dire un nodo di una rete molto più ampia, e quindi quando possiamo supportare dei progetti lo facciamo volentieri. L'idea è anche che, avendo una casa editrice, lo dice un po' il nome, no? Casa editrice, come se Eris fosse una casa in cui c'è tantissimo spazio, e se ci sono degli altri progetti che hanno bisogno di ospitalità, noi ci siamo sempre. L'ultimo in linea di tempo è Smack. Smack è una zin che esce una volta all'anno, è fatta dal collettivo Moleste. Il collettivo Moleste per noi è proprio un pezzo di cuore, nel senso che è il collettivo che si occupa di combattere le discriminazioni di genere, gli abusi e le discriminazioni nel mondo del fumetto. Quando è nato, ormai qualche anno fa, noi veramente eravamo super felici, proprio perché, come dire, nel mondo del fumetto ci siamo, ma subiamo a nostra volta, o abbiamo visto, discriminazione, non essere preso sul serio, sino a rendersi conto delle problematiche più serie che rendono poi possibili gli abusi, quelli più pesanti, di cui Moleste sin da subito si è fatta portavoce per denunciarli, e denunciandoli chiedere di cambiare le cose e di adottare dei codici di comportamento ovviamente diversi per migliorare la situazione per tutte, soprattutto per le persone più giovani che si affacciano a questo ambiente, e quindi in qualche modo non lasciare che le nuove generazioni vivano quello che altre generazioni hanno già dovuto vivere. E noi l'abbiamo sempre supportato quando ci hanno chiesto questa collaborazione, ovvero di diventare in qualche modo gli editori della loro zin, che l'hanno autoprodotto. A noi è sembrato, come dire, una proposta bellissima, ci abbiamo riflettuto, abbiamo preso del tempo proprio anche per capire quale potesse essere il nostro valore in più che davamo a un progetto che di per sé giustamente è totalmente gestito in indipendenza dal collettivo e dalle persone del collettivo che seguono la zin. Noi non volevamo in nessun modo metterci bocca, proprio per lasciargli la totale libertà espressiva, le loro scelte politiche, e allo stesso tempo però appunto, oltre a stamparlo e produrlo, volevamo che ci fosse un qualcosa di più. Il qualcosa di più è stato pensare come distribuirlo. Ovviamente una zin di questo tipo nella grossa distribuzione sparisce, e rischia di restare, come dire, invenduta e poi buttata, no? E rovinarsi drammaticamente, esserci resa che sembra masticata dai giganti, e allo stesso tempo, essendo che la Zin è annuale, sappiamo che un anno per la grande distribuzione è un tempo lunghissimo, quasi infinito, perché spesso le librerie di catena dopo poche settimane mandano indietro il titolo. Allora abbiamo pensato un sistema distributivo diverso che si appoggia ovviamente in generale, la Zin è in vendita da tutte le in tutte le librerie con cui noi collaboriamo da sempre. Allo stesso tempo abbiamo pensato un sistema distributivo diverso in collaborazione con 10 librerie sparse in giro per l'Italia, che a loro volta possono rivenderlo a delle realtà che lo vogliono acquistare per rivenderlo a loro volta, aspettando dai loro banchetti, come ad esempio collettivi, soggettività varie, sia politiche che artistiche, che magari appunto nel loro giro di festival decidono di ospitare la Zin nel loro banchetto, anche se non sono del collettivo stesso. Quindi insomma, in qualche modo un tentativo di fare rete per supportare un progetto politico-artistico veramente fondamentale. L'altro progetto, che è totalmente un'altra cosa diversissima, è il progetto Stigma. La nascita della collaborazione è antecedente di un paio d'anni prima del Covid. Il progetto era nato nel mondo del fumetto, una sorta di collettivo laboratorio di fumettisti che avrebbero volevano autopubblicare i propri libri, non in senso di autoproduzione, ma proprio nel senso di libertà di scelta. Parliamo di persone che hanno una storia diversissima, sia persone molto giovani che persone che magari hanno una lunga carriera alle spalle, ma che hanno quel tot di progetti che normalmente le case editrici magari gli hanno rimbalzato, non hanno trovato interessanti, non hanno trovato spazio del panorama editoriale. Panorama editoriale che sicuramente nel mentre è cambiato moltissimo, però sino a una decina d'anni fa gli spazi anche di pubblicazione erano molto più ristretti. E noi all'epoca, parlando appunto con le persone di Progetto Stigma, abbiamo scelto di ospitarlo dentro Eris e quindi diventare a tutti gli effetti la casa editrice del progetto, che è stato anche un bellissimo salto nel buio, che secondo me la dice molto lunga su come lavoriamo, perché noi abbiamo letto sia tutto il progetto, e quindi in qualche modo, a meno che, ma ci sembrava chiaramente impossibile che succedesse, infatti non è mai successo, ci fosse qualcosa che violasse la nostra policy, noi avremmo pubblicato qualsiasi volume loro ci proponessero. E quindi no, abbiamo dato a loro una libertà molto bella, in modo che si potessero concentrare sui libri e noi sulle scartoffie, dico sempre.
Senti, andiamo con il secondo brano?
Sì, allora, il secondo brano anche l'ho scelto perché per me indica il modo in cui è bello fare rete, nel senso che questo pezzo me l'ha fatto scoprire una libraia amica. Abbiamo fatto, come dire, con lei lunghi banchetti in giro, quindi nottate in macchina tornando a casa ascoltando musica, e cito anche la libreria ovviamente perché mi fa piacere, che è Nora Book & Coffee di Torino, che è la libreria transfemminista LGBTQIA+ di Torino, e il pezzo è Historica di Sarebbe.
La muerte, la edad o la idea. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. ¡Wow! Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Te pone romántica, un poco afónica, un poco histrónica. Te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea.
gracias a Dios. De tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica,
sin bikini con química, te lo dice.
Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Presidenta.
Davvero che l'Argentina si reinventi, perché dopo Milei sta attraversando un periodo veramente molto buio, molto duro. Non che noi si sia messi meglio, Matilde, devo dire. Ascolta, e volevo un attimo riportarti a quello che hai citato prima, alla vostra policy, alla policy di Eris Edizione. La raccontiamo a chi ci sta ascoltando.
Allora, diciamo che forse si è resa molto più palese, soprattutto da quando facciamo la collana di saggistica breve, quindi Book Block e Book Block Più. Diciamo che adesso, vabbè, non mi ricordo esattamente come è scritta, e fa ridere perché l'abbiamo modificata ovviamente negli anni per renderla sempre più adatta a noi e più comprensibile possibile per le persone che ci seguivano.
Se vuoi, se vuoi te la leggo e poi ce la spieghi,
okay.
Perché ce l'ho qua, l'ho bella che è copiata. Allora, in nessun modo Eris Edizione ha una policy elementare, in nessun modo vuole favorire il razzismo o atteggiamenti xenofobi. Eris è antisessista, contro ogni discriminazione di genere, contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, e antifascista e contro qualsiasi regime totalitario o stigma sociale che privi una persona dei suoi ai diritti fondamentali. Questo dal vostro sito.
Sì, direi che è aggiornato. Allora, ovviamente, come dire, noi da sempre che veniamo, come dire, appunto, ho citato la nostra nascita, e quindi il venire da comunque da un movimento legato a un'occupazione, a un movimento universitario, legato anche ai movimenti dal basso della nostra città. E quindi è chiaro che tutto questo ce l'abbiamo da dentro da sempre. Allo stesso tempo pensavamo che fosse importante mettere i puntini sulle i. Troppo spesso si dice: ah, ma da noi le cose vanno bene, non siamo un regime totalitario. Ok, sì, no, ci sono degli stigma sociali che pesano più di una legge, ok? Immagino che lo sappiate meglio di me, insomma. Ovviamente anche una contraddizione di stare dentro il mercato, no? Il fatto di quando diciamo che non vogliamo essere un'azienda di sinistra di successo, perché ci fa proprio schifo l'idea di azienda, e allo stesso tempo non vogliamo fare strada nel capitalismo. Se potessero fare i libri gratis, se abolissimo il denaro, boh, direi che saremmo tutte più contente, come dire, facciamo la semplice. E credo che sia importante dichiararlo. Magari delle persone, noi vediamo questi contenuti in ogni singolo libro che pubblichiamo, che sia fumetto, che sia narrativa, che sia saggistica. Chiaramente in un fumetto c'è un livello di lettura diverso per arrivare al grado politico, anche in un romanzo, no? A volte una lettura superficiale, anche solo magari coglie alcune tematiche, alcune sfumature, ma non tutto. Mentre ovviamente nella saggistica è più facile, ovviamente sono più esplicite, però ovviamente questa cosa c'è in ogni singola cosa che pubblichiamo, e per noi era importante quindi che anche chi arriva al nostro catalogo attraverso il fumetto, la narrativa, vedesse scritto nero su bianco quella cosa, perché è quello che c'è per noi, come dire, non so, in ogni segno, in ogni parola che pubblichiamo, a cui decidiamo di dare spazio.
Tra l'altro hai parlato della saggistica, io ho trovato questa frase molto, molto carina sul vostro sito. Allora, il progetto partito è per cambiare gli immaginari, in fondo leggere solo saggistica nuoce alla salute.
Sì, perché spesso quando facciamo i banchetti notiamo che le persone si avvicinano più facilmente alla saggistica, e poi chiacchierando scopriamo che leggono quasi solo saggistica. Ed è una cosa che io capisco tantissimo, perché vuoi sempre più strumenti per capire prima di tutto te, e in secondo le persone che ti stanno intorno, e in terzo step il mondo. Però per cambiare un immaginario non basta leggere saggistica. La saggistica ci fa capire le cose, ci dà delle chiavi di lettura, però poi quando immaginiamo non possiamo immaginare un saggio. Cioè, se ti immagini una storia è narrativa, una storia è fumetto, se ti vuoi immaginare un mondo diverso devi avere gli strumenti per immaginarlo, perché poi credo che la cosa più importante è che per fare qualsiasi cosa, per cambiare qualsiasi cosa, prima di tutto va immaginata. E se vogliamo in qualche modo avere il cervello allenato, ok, per allenare il cervello c'è la narrativa e il fumetto. La saggistica serve avere i mattoncini base, no? Per costruire il mondo diverso, sapere che direzione prendere, però c'è bisogno un po' di tutto. E credo che, come dire, chi legge solo saggistica si perde un sacco di cose belle.
E voi ci siete proprio per questo, perché la vostra offerta è assolutamente molto, molto poliedrica, direi. E torniamo un po' ai book block, no? Queste cose, questi libretti meravigliosi, appunto. Tra l'altro tutti e tre i libri che abbiamo presentato qui a Transseminonda sono proprio dei book block. Ecco, torniamo a questi libri, anche questi cioè tascabili, facilmente maneggiabili, facilmente leggibili, facilmente portabili.
Assolutamente, addirittura quando abbiamo fatto le prove di formato io ho provato a metterli nel tascone della felpa e nella tasca dei pantaloni, perché volevo che fossero veramente portabili e non solo nel mio cervello, ecco. È una collana che ha avuto un tempo di riflessione molto lungo, di nuovo torniamo ai tempi giusti, perché ovviamente c'è tantissima saggistica, ci sono delle case editrici che fanno della saggistica super interessante in Italia e non volevamo in nessun modo creare dei doppioni, no? Insomma, ci sono dei cataloghi dove le persone possono trovare quello che cercano, era inutile disperderlo in mille cataloghi diversi. Noi siamo un po' della generazione nata negli anni 80, per cui nei 90 c'erano i fantastici mille lire, c'erano un sacco di zin, di panflettini che si trovavano in 850.000 distro, questa è una cosa che si è persa tantissimo e quindi a un certo punto abbiamo capito che mancava quello, mancava una lunghezza, un formato, una capacità di approfondimento però semplice da leggere anche per chi non ha una formazione pregressa sull'argomento, che fosse accessibile soprattutto e che in qualche modo fosse l'anello di congiunzione tra un qualcosa che si può leggere gratuitamente online, che però sappiamo sempre che online non sempre ha la giusta autorevolezza, online vuol dire di tutto di più, per cui a volte si impazzisce a trovare la cosa giusta. Se non hai una persona che ti guida, che ti consiglia, che ti gira un link, a volte fai fatica a trovare quello che cerchi. Allo stesso tempo i tomoni ci sono, ma il tomone ci vuole, bisogna arrivarci, no? Quindi essere già una persona molto convinta di voler leggere quell'argomento, di volerlo approfondire e via dicendo. E quindi a quel punto è nata l'idea dei book blog, un formato breve che potesse trattare in modo esaustivo un singolo argomento, un argomento comunque che avesse un punto di vista critico molto forte, che sia assolutamente legato alle persone che fanno militanza e attivismo, quindi non soltanto a chi sta, come dire, a volte un po' nelle torri d'avorio e blatera e scrive, ma ci fosse un legame molto forte con la realtà, con chi fa vive attraverso i movimenti in Italia oggi. Per ora la collana è tutta italiana, proprio perché volevamo che si parlasse della situazione qua, che fosse un qualcosa che analizzasse le problematiche a partire da quello che vivono sulla propria pelle le persone che stanno qua e che potessero quindi rielaborarlo stando qua. Ovviamente non c'è nessun nazionalismo dietro, poco ma semplice e scontato. E la collana in realtà affronta veramente tantissimi macro argomenti diversi, nel senso che c'è sicuramente il transfemminismo, c'è sicuramente il mondo queer, le varie lettere della sigla, chiamiamola così, allo stesso tempo ci sono i macro titoli, la macro area che io la chiamo un po' il tipo di esseri umani che vogliamo essere, quindi ad esempio la questione sull'emigrazione verso l'Europa, come un titolo come ad esempio sulla a cura di Gabriele Prodi, la rotta balcanica, quindi sugli immigrati che restano bloccati al confine con la Bosnia, ci sono dei titoli sulla homelessness, sulla questione della residenza, ci sono titoli sul tipo di scuola che vorremmo, ci sono titoli sulle sostanze perché è importante per prendersi cura di noi ma anche delle persone che ci stanno intorno capirle e capire come funzionano, insomma l'idea è veramente di spaziare in tutte quelle che possono essere delle tematiche poco affrontate o affrontate con superficialità o che vengono a volte narrati, come dire, la saggistica più mainstream o diciamo che l'esplorazione va un po' in tutte le direzioni. È importante che siano titoli che parlano dell'oggi, di quello che stiamo vivendo, ma allo stesso tempo anche del modo in cui pensiamo al mondo. Ad esempio abbiamo pubblicato uno dei primi titoli, era contro l'automobile, che è chiaramente un testo ultra contro il capitalismo, molto più che contro l'automobile in realtà, e che ci spiega come il mondo in cui viviamo, le strade in cui camminiamo quotidianamente sono pensate per le macchine, non per gli esseri umani. Anche quello, no? Se vogliamo pensare un mondo diverso, prima mattoncino, perché le nostre città sono così brutte, al di là di questioni di classe, persone razzializzate, problematiche economiche, partiamo proprio da il cemento, ok? E ci sono tantissime novità in arrivo per l'anno, ci sono delle tematiche che volevamo affrontare ma non trovavamo la chiave giusta, e a volte la chiave giusta arriva quando arriva la giusta proposta, come è successo ad esempio per Siro Coinvolt, che insomma quando è nata la collana c'erano tipo alcuni titoli che sono nati insieme alla collana, proprio quindi partendo da, ad esempio, Post Porno di Valentine H. Fluida Wolf, è uno di quei titoli che ha creato le premesse della collana. Noi conoscevamo il lavoro di Valentine e dicevamo: ma perché non c'è un libro su questo, fatto da lei, che tutte le persone possono capire? Ok, facciamo una collana fatta così in cui ci potrebbe essere questa cosa. Allo stesso tempo, uno dei primissimi temi di cui volevamo parlare era sicuramente l'HIV e cosa si intende per sierocoinvolgimento, e se non fosse stata la proposta da Proprio in Italia con i Ghi Bianchi saremmo probabilmente, come dire, impazzite e impazziti qua in redazione.
E tra l'altro questi libri diventano anche poi strumento di, più che strumento è una bruttissima parola, scusami, non mi piace, comunque diventano anche possibilità di incontro, cioè per esempio adesso l'assemblea delle donne delle libere soggettività del consultorio di una zona qui di Roma organizza un incontro proprio per parlare di questo libro, cioè poi il libro non solo sui banchetti, voglio dire, nelle librerie, no, ma trova anche spazio proprio nell'attivismo, no, nella possibilità di vivere anche al di là della lettura individuale, no, in un discorso di lettura collettiva, quindi anche di lavoro e di pratica collettiva. Questo mi sembra anche molto bello, molto importante.
Secondo me questo discorso chiaramente è valorizzato dalla scelta delle persone che scrivono i book blog, quindi a volte anche delle proposte che accettiamo oppure no. Per noi è importante soprattutto che siano persone che fanno parte realmente del movimento e di conseguenza possono, attraverso questi saggi, restituire anche quello che il movimento in qualche modo gli ha dato, no? Perché poi ovviamente quello che le persone sanno è un vissuto, uno studiato sulla propria pelle, con le proprie forze, ma allo stesso tempo viene da tutto quello che le circonda e che gli è stato dato camminando insieme, perché ovviamente sono percorsi collettivi, sono sempre percorsi collettivi, e di conseguenza attraverso il book blog si restituisce e si creano momenti per continuare a parlare collettivamente e a riflettere, e magari, non so, io dico sempre, magari poi nasce un altro book blog.
Addirittura con Siero Coinvolto è partito il tour, no? Cioè le persone che l'hanno scritto in giro per l'Italia a presentarlo. E, facciamo andare l'ultimo brano musicale, che poi ti chiedo ancora delle altre cosine.
Allora, l'ultimo brano musicale in realtà cade proprio a fagiolo dopo quello che ci siamo appena dette, perché l'ho scelto perché è stato, questa è una nota molto personale, il primo concerto a cui sono andata dopo il lockdown, dopo, come dire, dopo tutto quel periodo molto di isolamento, e più che a livello individuale, proprio come persona dentro la casa editrice, io e le altre persone ci siamo resi conto quanto ci fosse mancato lo stare insieme alle altre persone. Noi alla fine facciamo un lavoro un po' solitario, perché siamo comunque, come dire, nel nostro antro scuro che è la redazione, e la mancanza di momenti collettivi di confronto era stata veramente molto forte, e la mancanza del confronto con le persone che leggono i nostri libri era stata veramente la cosa che avevamo vissuto peggio. I primi banchetti, i primi momenti collettivi dopo quel periodo lì sono stati proprio dei momenti di ricarico delle pile emotive ed empatiche, e quindi ho voluto in qualche modo omaggiarlo, anche perché è un pezzo alla fine allegro, perché poi alla fine parliamo sempre di cose serie, però bisogna anche divertirsi, e quindi Post Party Depression di Days and Days.
was busted and all your friends stumble back home. But you're the loose cannon, you can never be trusted, so you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the band comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you're flying your white flag who never gave up on you. Future is terrifying, it constantly plagues my mind. Where will I be in 10 years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have had time to spend with my wonderful family and friends. So I'll toast to all of you and to all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget. 'Cause when the fire dies down, what the fuck will you do? When the band comes around, what the fuck will you do?
Matilde, io ti ringrazio per queste scelte musicali perché sono veramente molto belle. Volevo, tra l'altro, tu hai ricordato appunto il periodo del Covid. Voi, come Eris Edizione, durante il Covid avete anche lanciato un progetto che era Adotta una libreria.
Esatto, sì. In quel momento c'era questa cosa super strana, per cui noi come casa editrice siamo equiparate a giornali, quotidiani, riviste, robe del genere. Il codice ateco è lo stesso, nei tecnicismi dello Stato tra noi e il Corriere della Sera non c'è differenza. Per cui, in modo molto ironico, noi potevamo continuare ad andare a lavorare senza nessun problema, mentre invece in quel momento le librerie erano chiuse. Per cui c'era questa cosa che noi abbiamo vissuto nei primissimi giorni con molta ansia, per cui non sai cosa succederà, però allo stesso tempo ti rendi conto che tu dal tuo shop online puoi vendere, puoi recarti al lavoro, fare i pacchetti e spedirli, mentre le tue sorelle librerie sono sole e sono chiuse. E sai quanto pesa questa cosa, nel senso che sai che ci sono gli affitti, ci sono gli stipendi, c'è tutto lo stesso. Allora abbiamo avuto questa idea strana, che poi in realtà ha funzionato, anche se all'inizio sembrava, come dire, era più complessa da spiegare che da fare, per cui ogni giorno noi abbiamo scelto una libreria tra appunto le librerie con cui abbiamo sempre collaborato, e quindi quel giorno chi comprava dal nostro sito era come se lo comprasse della libreria, per cui noi davamo alla libreria la percentuale che la libreria avrebbe guadagnato se i libri fossero stati venduti direttamente da lei, come normalmente succede. Per cui invece di essere la libreria che una volta venduti i libri mandava i soldi a noi, eravamo noi che mandavamo la percentuale a loro. Con alcune librerie ha funzionato davvero molto bene e nel nostro piccolo è stato comunque un aiuto concreto, che poi non è stato un aiuto, come dire, noi anche lì abbiamo avuto una buona idea, siamo stati uno strumento, questo possiamo dirlo, perché le persone che in realtà hanno voluto supportare le librerie sono soprattutto quelle che poi, potendo, hanno acquistato. Quindi secondo me è stato molto bello quello, vedere che molte comunità si sono strette intorno alle proprie librerie e nell'immediato hanno voluto supportarle in qualche modo. Poi è anche vero che è stato un periodo in cui forse la gente aveva più tempo di leggere, non so quanto sia vero, sappiamo che è una narrazione un po' semplicistica ed edulcorata di quello che hanno vissuto molte persone durante quel periodo, però ringraziamo sicuramente tutte quelle persone che hanno voluto supportare sia le librerie che noi, ed è stato molto importante. Sono stato un periodo ovviamente super caotico, ovviamente noi abbiamo provato sin da subito, sin dall'inizio del lockdown, a trasmettere tutti i giorni in diretta su Facebook per tenere compagnia a chi magari più o meno ora di pranzo, che in quel momento magari era a casa, non sapeva, come dire, si annoiava. Ogni giorno ospitavamo quindi i nostri, possiamo dire i nostri microfoni, anche se non era una radio, la libreria per raccontarsi, perché era anche importante raccontarle veramente queste librerie, perché troppo spesso si usano formule fatte. Io anche prima l'ho usato, ho detto presidio culturale sul territorio, però poi a forza di dire queste cose si dimentica realmente cosa fanno, cosa vivono, che sono persone che hanno vite, che hanno complessità, e quindi era importante come dire, regalare le sfaccettature di tutte le librerie che ospitano i nostri libri, alcune specializzate in fumetto, altre specializzate magari nel fantastico, altre appunto magari molto politiche, altre controculturali, altre appunto transfemministe. Insomma, era bello creare una mappa concettuale dell'Italia e di chi ci sostiene. Allo stesso tempo abbiamo cercato anche di fare rete con le altre realtà che in quel periodo sono rimaste bloccate, quindi principalmente anche molti festival di autoproduzioni, altre case editrici, altri progetti, insomma fare un qualcosa di famiglia allargata, mettiamola così. E questo ovviamente ha aiutato a far funzionare l'iniziativa.
Matilde, grazie. Volevo chiudere questa intervista con la presentazione, se puoi, delle librerie che sono legate a voi qui a Roma, anche per dare delle informazioni rispetto appunto alle persone che ci stanno seguendo da Roma.
Allora, io ho una pessima memoria, quindi apro al volo la pagina, nel senso che ho paura di dimenticarne qualcuna, e se lo faccio potrei tipo uccidermi, perché sarebbe veramente brutto. Allora, librerie del cuore ci sono sicuramente, Libreria Antigone, che fa da sorella con quella di Milano.
Scusami.
E sicuramente Cuba. Esatto, è sicuramente Tuba, altra libreria del cuore. Poi, allora, poi sicuramente Giuffà, sicuramente Risma, appunto si parlava di librerie specializzate in fumetto, Risma è incredibile, scopritela. Poi Tlon. Insomma, queste sono le principali, dove trovate buona parte del nostro catalogo.
Grazie.
Perché insomma, quando proponiamo cose mostrano sempre un'incredibile complicità e supporto, e quindi meritano veramente tutto il nostro amore.
Io invece vi ho trovato a Venezia, dove dopo una manifestazione con una di meno mi hanno accompagnato in una libreria, una compagna mi ha regalato un libro che poi era Poliamore, che abbiamo presentato settimana scorsa. Grazie, grazie Matilde, non so se vuoi aggiungere qualcosa o se vuoi fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
Allora sì, sicuramente voglio ringraziare voi che ci avete ospitato, è stata una bellissima chiacchierata, spero di non essere stata troppo logorroica, sono anni che non parlo in una radio, quindi mi fa sempre un po' strano, e sicuramente voglio insomma salutare tutte le persone che ci ascoltano, immagino che chi ci ascolta conosca queste librerie, però nel caso insomma sul territorio andateli a scoprire se non le conoscete, non fate le persone pigre, se potete recarvi in libreria andate da loro, non comprate da Amazon, vergogna. E poi volevo dire un'ultima cosa, visto che abbiamo aperto con Gali con la questione della Palestina, voglio chiudere citando un progetto che noi abbiamo supportato, a cui abbiamo in qualche modo partecipato, ma che non è un progetto nostro, è un progetto fatto dal mondo del fumetto, in particolare da tre personcine veramente speciali, una è Francesca Germandi, l'altra è Harry Kane, e l'altro è Giorgio Franzaroli, che hanno avuto, Francesca Germandi ha avuto questa idea, è stato realizzato un poster con tutti i loro personaggi disegnati, hanno aderito più di 80 fumettisti e fumettiste e fumettisti in Italia, hanno disegnato il loro piccolo personaggino di fianco ad Andala per sancire una presa di posizione netta del mondo del fumetto al fianco, assolutamente al fianco del popolo palestinese. La cosa bellissima è che il disegno manifesto non ha bisogno di parole, per cui c'è scritto solo cessate il fuoco, c'è scritto noi stiamo con Andala. L'iniziativa è stata ripresa in Giappone, in Brasile, in Thailandia e in altri paesi del mondo, se ne è parlato pochissimo, chiaramente anche in questo caso, però la cosa bella, visto che se ne ha parlato pochissimo, volevo rendere giustizia in qualche modo a queste 80, più di 80 persone che hanno voluto metterci la faccia, erano tantissimi anni, decenni che il mondo del fumetto non prendeva una posizione così netta su qualcosa, su qualsiasi cosa, quindi secondo me è importantissimo ed è una vergogna che le loro voci non siano state riprese, rimbalzate da, come dire, dai media mainstream ovviamente, però insomma sono altre 80 persone che in qualche modo l'indifferenza e la censura non ha fatto sapere la loro presa di posizione e ci stava a ricordarla.
Grazie, grazie anche per questa informazione estremamente importante. Tra l'altro cogliamo l'occasione anche per ricordare che il 24 prossimo ci sarà una manifestazione nazionale al fianco della Palestina a Milano, e tra l'altro ci sono tanti pullman che stanno partendo da Roma, quindi aprite le pagine del Movimento Studenti Palestinesi e degli altri movimenti che si stanno muovendo a sostegno della Palestina contro il genocidio e per un cessate il fuoco con giustizia, e quindi insomma partecipiamo numerosi a questa manifestazione perché è estremamente importante. Grazie Matilde, grazie Eris Edizioni per esistere ed essere questo meraviglioso progetto che siete. E va bene, voi sapete il nostro spazio è a vostra disposizione quando volete, per presentare i vostri book blog, per presentare i vostri libri, per presentare i vostri progetti. Grazie mille.
Grazie a voi, torneremo.
Ciao. E andiamo con una canzone a sorpresa che è Che passò della Perla e Tambor Hembra.
Le, por cantar mis canciones callaron mi voz.
Dime qué pasó.
Le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Y todo el mundo vio.
Le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Dime qué pasó.
Le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Y todo el mundo vio.
Me estabas olvidando, no es otro lugar.